Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati. La proposta di oggi è una proposta molto particolare, oserei dire, anche decisamente molto nuova. Vi proponiamo un binomio, fossili e mitologia. Per parlarne abbiamo graditissimo ospite in studio il professor Silvio Claudio Renesto, voglio ricordare già docente presso l'Università dell'Insubria, paleontologo.
Buongiorno.
Professore, si può fare questo binomio? Se sì, come si fa?
Questo binomio si può fare senz'altro e studi soprattutto recenti hanno mostrato come ci fosse una stretta consapevolezza della presenza dei fossili nei popoli antichi, quali fossili però venivano interpretati nei modi più diversi e a seconda sia dell'etnia, per esempio in Cina erano visti in un modo diverso, ma oggi che in India, che in Grecia. Ma se per esempio ci concentriamo sulla nostra antichità classica, cioè la Grecia e l'antica Roma, noi vediamo che gli antichi greci e gli antichi romani erano ben consapevoli della presenza dei fossili, anche perché molte regioni della Grecia, dell'Asia Minore, dove sorgeva la mitica Troia, e le isole dell'Egeo e l'Italia meridionale sono ricchissime di fossili, sia di vertebrati che di invertebrati. Per lo più i fossili di invertebrati, conchiglie e così via, venivano visti, anche se privi del concetto di evoluzione, venivano visti correttamente come animali marini e che quindi dove li si trovava un tempo c'era il mare che per qualche cataclisma si è ritirato.
Per deduzione e intelligenza ci si arrivava.
Esatto, mentre i fossili dei vertebrati, specialmente quelli di vertebrati che non avevano corrispondenti viventi attuali, venivano interpretati nei modi più diversi e spesso venivano legati a miti eroici o a leggende preesistenti, oppure essi stessi, questi fossili, creavano delle leggende e gli esempi sono moltissimi. Nell'isola di Samo, ad esempio, si trovano ossa fossili di elefanti e di altri grandi mammiferi. In un primo tempo, in Grecia antica, venivano attribuiti a delle bestie chiamate Neadi, bestie gigantesche che nessuno aveva mai visto, che erano scomparse prima dell'uomo e la leggenda diceva che emettevano urla così grandi che la terra si spaccò e li inghiottì. In epoche successive, quando i greci entrarono in contatto con gli elefanti tramite Alessandro Magno, furono spiegati, invece riconosciute come ossa di elefanti. In realtà non erano proprio elefanti, erano magari antenati gli elefanti, mammut e così via, come gli elefanti che Dioniso portò quando entrò in guerra contro le Amazzoni. E quindi la leggenda di Dioniso che mosse guerra alle Amazzoni e si portò una schiera di elefanti, e quelli sarebbero stati gli elefanti rimasti uccisi durante la guerra contro le Amazzoni. Quindi per molti di questi miti, quasi ogni gigante mitologico che un eroe ha incontrato, Ercole, Teseo, di solito è vicino a qualcuna di queste aree che dà questi grandi fossili, per esempio.
Ecco, professore, da come lei ce lo descrive, diciamo che venivano così acquisiti come fatto di esseri viventi sulla Terra. Cioè, non qualcosa che veniva da lontano.
No, venivano magari di origine...
Esseri viventi che vivevano sul suolo, su quel
sì,
suolo.
Magari di origine divina qualche volta, per esempio...
questo volevo arrivare.
Le leggende sono tantissime, la mitologia greca è talmente ricca che ci si trova di tutto e ci vorrebbe un archeologo o uno storico per completare questa ricchezza, ma ad esempio la leggenda che prima dell'uomo ci fossero i titani, che erano
esatto.
Gigantesche creature mostruose di forma non umana, i quali poi entrarono in guerra con Crono, il padre degli dei, che sterminò i titani, e la terra poi diede origine ai giganti, e contro i giganti combatté Giove, Zeus, insieme agli altri dei, e uccisero i giganti. Tutte le ossa di quei cadaveri, le ossa di questi mostri, vennero seppelliti dagli dei. E l'erosione in Grecia, molto spesso gli agenti erosivi portano all'esterno queste ossa che venivano, specialmente quelle di certi mammiferi con crani molto grandi, strane corna, venivano viste come le ossa dei titani, mentre invece il ritrovamento di ossa lunghe di elefanti venivano viste come quelle di uomini giganteschi. C'era anche questo mito che nel passato gli uomini fossero molto più grandi, per cui nella tradizione omerica ci sono molte leggende riguardanti, molte storie riguardanti queste reliquie di eroi che si narra furono prese, trasportate con una minuzia veramente estrema, cioè Pausania, uno storico antico, descrive queste reliquie di eroi e le posiziona dove erano, in che tempi sono state portate, se sono state perdute o meno e di cosa si trattava. Per cui abbiamo questa documentazione. Un esempio è la leggenda omerica. Durante la guerra di Troia, i greci, stanchi del lungo protrarsi i combattimenti, rapirono un veggente, il quale disse che doveva essere portata in campo la reliquia, la scapola di un eroe mitico, Pelops, e questa scapola stava ad Olimpia, in Grecia. Quindi fu mandata una nave a prendere questa scapola, che questa scapola descritta era alta più di un metro, quindi questo eroe aveva una scapola più di un metro, e venne portata a Troia, e poi insieme al cavallo e tutto il resto, i miti sono tanti, si vinse la guerra. E questa scapola molto probabilmente era una scapola di un mastodonte, cioè di un elefante preistorico, che si diceva infatti che riluceva come avorio, eccetera, cioè dava proprio l'idea dell'osso fossilizzato, e veniva tenuta appesa in un tempio greco. Poi è andata distrutta, ovviamente, quando Pausania la cercò non c'era già più. Oppure il ginocchio, un po' come le reliquie dei santi.
Sì, sì, la sto seguendo con molta attenzione. Certo, anche noi nel nostro piccolo, non più con le ossa dei mastodonti, ma insomma, ancora usiamo questo modo di onorare, farci anche chiedere protezione.
Il concetto del potere delle reliquie c'era già appunto
in quei tempi antichissimi. Ad esempio, professore, i ciclopi vengono.
Prego.
No.
Ciclopi
hanno la stessa derivazione?
I ciclopi in realtà derivano da un imbroglio. Fu un archeologo inglese che notò il fatto che il foro nasale degli elefanti, siccome erano la proboscide, un foro del naso molto grande e centrale, certo, poteva sembrare un occhio, e allora attribuì agli antichi greci l'idea che i ciclopi fossero loro venuti in mente trovando i teschi degli elefanti in Sicilia piuttosto che in Grecia, eccetera. Ma non c'è nessuna prova, non c'è nessuno scritto di greci antichi che faccia riferimento a questi testi di ciclopi. Per cui questa è l'unica, forse,
l'unica ipotesi,
che è la più diffusa e più conosciuta, in realtà è quella meno reale.
Altre ipotesi per ora non se ne sono fatte.
Cioè, basandosi sugli scritti degli storici, di Erodoto e così via, ci sono moltissime di queste interpretazioni. Come ho detto, per esempio, molte delle fatiche di Ercole. Ercole, tra le varie cose, dovette uccidere un gigante che aveva una mandria di buoi giganteschi.
Sempre, è sempre questo ritornello, no? Sempre il gigante, si deve sempre lottare, avere un gigante davanti da abbattere.
Perché è quello da spiegare era la stranezza e le dimensioni, per cui ci sono dei fossili che lasciano delle impronte, sono conchiglie in realtà, ma sono conchiglie molto grosse, e lasciano delle impronte che sembrano lo zoccolo fesso di un bovino. E quindi ritrovare questa distesa di impronte di queste conchiglie venne attribuita dai greci alla mandria dei buoi di Gerione, che fu ucciso da Ercole e poi i buoi furono condotti via da Ercole. Gerione stesso, il suo cadavere, ogni tanto c'è qualche discrepanza, perché magari la mandria era in Grecia e Gerione è stato ucciso in un'altra isola, trovano il suo scheletro di qui Ercole uccise Gerione e lo seppellì. E così per i vari giganti, per molte delle fatiche di Ercole sono state poi attribuite, o meglio, molti fossili sono stati attribuiti alle fatiche ai risultati delle fatiche, ai resti dei giganti o altri mostri uccisi da Ercole.
Senta, professore, c'è, così navigando un po' su internet, no? C'è il famoso l'osso di Nicoria o Nicoria, che si pronunci, che adesso, penso, se ben ricordo, è in un museo a Londra. Questo osso, che è di un grande animale, no? Raccolto dagli antichi greci, ha vagato un po' per varie nazioni diverse, no? Fino a questo ritrovamento. Perché l'hanno considerato così importante? È solo, diciamo così, uno scoop da mettere su internet per affascinarci, per indurci a leggere e quant'altro, oppure ha qualche cosa di particolare?
C'è da dire che l'attenzione a queste cose da parte degli archeologi e degli studiosi è molto recente, nel senso che quando si facevano gli scavi archeologici, queste reliquie cosiddette o non c'erano già più perché si erano consumate, non essendo di metallo o di pietra resistente, magari erano subfossili, oppure venivano scartate come ossa non inerenti alla civiltà che le aveva, di cui si ritrovavano i resti, oppure ancora venivano considerate come, se simili ad animali attuali, venivano considerate come offerte votive piuttosto che scarti di macellazione e così via. Cioè non veniva considerato il fatto che l'osso potesse avere un valore di per sé, come appunto come reliquia, certo, o come giustificazione di un mito, mentre invece i romani erano avidissimi di questi resti e per esempio Augusto, quando seppe che si scoprì la tomba di un eroe greco, forse di Omede, non so cosa, si fece mandare parte dello scheletro per vederlo. Ma poi avevano reverenza per i morti e per le leggende, quindi lo restituì e gli fece dare degna sepoltura. Quindi le ossa viaggiavano perché l'imperatore, piuttosto che il re, magari voleva vederle, non poteva recarsi lui, ma le rispettavano.
Le faceva arrivare.
Le rispettavano.
Non solo rispettavano le ossa, ma anche avevano dentro se stessi il desiderio di capire, di conoscere, sì, di vedere, di scoprire, no?
Ottaviano Augusto si era fatto un museo naturalistico bellissimo, e proprio con un intento esplicativo, poi diverso dalle camere delle meraviglie, diciamo, del 500 e 600, dove si voleva solo stupire. Lì si voleva dare ragione delle cose, ovviamente magari ragione mitologica.
Sì, sì, però comunque la ricerca di una ragione.
Sì.
Beh, certo che non esistevano le scienze di oggi per avere degli studi più particolari, ma c'era questo desiderio di collocare anche le cose che non si conoscevano nella loro giusta dimensione.
In una dimensione, sì.
E questo è molto bello, dovrebbe anche insegnarci qualche cosa a tutti noi. E su questa affermazione, un po' così sul faceto, chiediamo la prima nostra breve pausa. Restate con noi, a tra poco.
music's golden apple thought of my pain.
I am the first piper who calls a sweet tune, but I must be gone by the seventh day.
So come on, I'm a whistler. I have a pipe and I've got to play. Get ready, I'm a fellow whistler. I whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day.
Eccoci ancora insieme al professor Silvio Renesto, insieme ai nostri fossili e alla mitologia che si è creata intorno ai fossili. Il professor Renesto ci ha spiegato molto bene, no, quali sono state le circostanze, le situazioni per cui questi fossili non sono stati sottovalutati, ma anzi sopravvalutati, no? Considerati fino a creare intorno al fossile o viceversa far entrare il fossile nella mitologia. E questo non è da poco, per se risaliamo ai tempi, no? Se parliamo degli antichi greci o dei romani. Allora, dentro questi miti noi abbiamo forse un nome che chiunque, no? Persino i bambini, penso che se nomino Ercole tutti già si immaginano che è rimasto non solo come mito, ma anche come mito del termine. Sei un Ercole, vuol dire che sei grande, forte, potente, no? Ecco, come nasce questo mito?
Il mito di Ercole nasce dal fatto che lui era un semidio e per conquistare l'immortalità dovette superare numerose prove. Tra queste numerose prove c'era l'uccisione di mostri giganti e in alcuni casi ritrovamenti fossili, come ho detto prima, ad esempio quelle conchiglie che sembravano impronte di bovini, o come le ossa del gigante Gerione, ma per esempio in Nord Africa ai tempi i cittadini di un villaggio in Nord Africa dicevano che lì era custodito c'era la tomba del gigante Anteo con cui Ercole combatté e che uccise, e fecero vedere agli storici greci, credo a Pausania, La tomba in effetti era un affioramento e dentro c'erano queste gigantesche ossa. Ma Ercole è famoso anche per aver combattuto un cinghiale enorme e le zanne di questo cinghiale sono presenti in diversi, sono citate come presenti in diversi templi greci e anche romani, e altro non erano che zanne di elefante, che venivano considerate le zanne di un cinghiale gigantesco prima che i romani entrassero in il cinghiale, appunto, ucciso da Ercole. Ercole poi, già che siamo sull'argomento, diciamo così, rappresentato in una storia omerica che è molto interessante per la paleontologia per un ritrovamento, ovvero c'è un vaso greco, un cratere greco che è istoriato con i soliti motivi sia naturalistici che mitologici, e in questo vaso è rappresentato Ercole che salva Esione dal mostro che minacciava Troia. La storia è piuttosto lunga ma è affascinante. Prima della guerra di Troia, prima di Priamo, re di Troia, il padre di Priamo si chiamava Laomedonte ed era un pessimo soggetto, cioè era uno che non manteneva le promesse. Per punizione Nettuno e Apollo furono costretti da Giove a costruire le mura di Troia che si consideravano inespugnabili, e Laomedonte promise una ricompensa a Apollo e Nettuno, e invece poi, finito il lavoro, gli disse che non gli doveva niente e li scacciò. Allora si adirarono entrambi gli dei. Apollo dall'alto incominciò a scagliare frecce che provocavano una pestilenza, e Nettuno, battendo il tridente, evocò un mostro che usciva e divorava le messi, divorava i contadini, divorava. Non sapendo più cosa fare, consultarono un indovino, un oracolo, il quale, ai tempi si chiamavano così, il quale disse che bisognava sacrificare la figlia del re, Esione, la fanciulla Esione, al mostro. Laomedonte non voleva e voleva che fossero sacrificate le figlie dei nobili, ma invece lo presero e lo costrinsero, e allora legarono Esione alla roccia dove sarebbe apparso il mostro, se non che per sua fortuna passava di lì Ercole, che la vide, ovviamente ne fu attratto, e allora scagliò le sue frecce e uccise il mostro. Su questo cratere c'è disegnato Ercole Ercole mentre scaglia le frecce, e Esione tira delle pietre a questo mostro. Perché è così interessante questo cratere? È addirittura la copertina di un libro su la storia della paleontologia nei tempi antichi, perché il mostro non è rappresentato come un classico mostro, come un drago o come qualcosa del genere, ma è una testa di colore bianco con le orbite nere, i denti sporgenti e il muso vagamente rotto, che sembra uscire da una roccia. Quindi, visto con gli occhi del paleontologo, sembra veramente un fossile che affiora. E anche i denti portati in avanti ricorda molto certi grossi mammiferi preistorici. In realtà ci sono anche dei caratteri che ricordano i rettili e gli uccelli, ma quello che è interessante è proprio che l'artista, che un tempo era stato giudicato di scarse capacità perché non aveva fatto un bel mostro, in realtà voleva dipingere un fossile che emergeva dalla terra, cioè l'essenza di questo essere mostruoso che ogni tanto, soprattutto in caso di frane, di alluvioni, eccetera, che smuovevano il terreno, uscivano queste ossa, questi teschi giganteschi. E quindi il mostro che viene ucciso da Ercole in questo cratere chiaramente è rappresentato come la testa di un grosso mammifero o di un grosso fossile, di vertebrato fossile. Ha fatto una specie di collage perché ha messo caratteri di animali diversi, l'artista l'ha reso simbolico. Però questo è uno dei più begli esempi pittorici del legame che c'era tra i fossili e il mito. E infatti Adrienne Major, che è una storica che si occupa proprio del rapporto tra la paleontologia e gli antichi miti, ma in tutto il mondo, anche dei nativi americani, ha fatto diversi libri, l'ha messo come copertina del suo libro, che in inglese si chiama The First Fossil Hunter, in italiano dovrebbe essere I primi cercatori di fossili, ma non so se sia mai stato edito in italiano. È un libro affascinante, racconta molti di questi episodi, un po' accademico certe volte, però questo è la storia di Ercole e del mostro.
Veramente è una storia affascinante, ma soprattutto se pensiamo a questi reperti, i reperti archeologici in genere, i reperti greci, questi crateri, i famosi vasi greci, no? Che magari qualche volta riguardiamo con molta superficialità, e invece ci raccontano proprio una civiltà, non la storia solo di una persona o di più persone, ma di tutta una civiltà. Quindi non è solo la bellezza per come sono stati fatti questi dipinti su questi vasi, ma è la storia che raccontano, che è molto importante. Ci vorrebbe un pochettino spiegare meglio queste cose, professore. Io ne sono particolarmente grata per queste sue spiegazioni, perché mi sembra, o forse perché manca a me, quindi lo diffondo intorno a me, mi sembra che siamo troppo superficiali quando visitiamo paesi stranieri, dove andiamo a vedere delle antiche bellezze, direi addirittura delle antiche meraviglie, no? Siamo sempre un po' di corsa, sempre un po', forse perché non abbiamo nessuno che ci racconta veramente qualcosa di interessante, di affascinante, non lo so. Comunque, ecco, la sua presenza è preziosa proprio per questo. Lei ci ha parlato di Ercole, potrebbe adesso parlarci anche di Teseo?
Teseo è un altro dei grandi, è l'eroe degli Ateniesi, Teseo, e anche lui ebbe una storia molto lunga, con viaggi, uccisioni, era un eroe dei suoi tempi, ovviamente con i dovuti limiti, e uccise parecchi che vengono definiti mostri o giganti, quelli che noi chiameremo oggi orchi, cioè esseri umani di dimensioni mostruose, magari magari di sgradevole aspetto. Qui abbiamo due storie, volendo. Una brevissima: c'era uno di questi mostri o giganti che aspettava gli uomini su un dirupo che dava sul mare e li uccideva, poi li dava in pasto a una tartaruga gigantesca che viveva in mare. Teseo arrivò, uccise l'uomo, e così la tartaruga non fu più una minaccia. E queste tartarughe gigantesche si ritrovano effettivamente allo stato fossile, cioè sono tartarughe molto molto più grandi delle attuali tartarughe marine. E quindi i greci avevano il mito che sia stato costruito o meno, era sulla base di resti che avevano veramente incontrato, sapevano riconoscere la carapace, la corazza di una tartaruga. E i mostri in genere sono dovuti al fatto, questi uomini giganteschi sono dovuti al fatto che si ritrovano, gli scheletri fossili spesso si ritrovano disarticolati, cioè non composti. Quindi ritrovare un femore di un elefante fatta la scala non è troppo diverso per un antico rispetto a un femore umano. E quindi spesso venivano messi, ricostruiti, se si trovavano delle ossa, come se fossero ossa umane, cioè una sopra l'altra, per cui venivano di questi giganti. Di dimensioni mostruose. Se non si trovava la testa, certo. Sì, e così c'era questa credenza in uomini giganteschi vissuti nel passato. E quindi anche Teseo.
Questa è la storia più breve.
Sì,
lei ci ha accennato che c'è invece una storia più complessa.
Sì, era Perseo, l'altro che salvò la principessa dal mostro marino impietrificandolo con la testa di Medusa e distruggendolo, poi scagliandogli dei sassi. Anche in questo caso il mostro marino viene spesso rappresentato con aspetti un po' più vivaci, ma sempre che somiglia a un antico vertebrato, a un animale con una testa con numerose corna, come una volta esistevano gigantesche giraffe, ma gigantesche, grosse come elefanti, con strani palchi di corna. E quindi queste idee di questi draghi cornuti e queste cose strane possono venire da questi, ritrovamenti, non solo, ma anche il fatto che l'animale resti pietrificato, cioè che poi si ritrovino le sue ossa e i suoi resti nella pietra, fa pensare sempre a questi ritrovamenti,
certo,
che sono molto comuni nell'ambito dell'antica Grecia, dell'Asia Minore.
Ad esempio la pietrificazione di queste teste, la pietrificazione di queste ossa, no? Può rimandare, secondo lei, a altri miti dove l'essere umano, per una maledizione, tra virgolette, sarebbe potuto essere pietrificato? Cioè, c'è una correlazione tra il ritrovamento di questi resti e la paura che una punizione possa pietrificare un essere umano.
Ma questo c'è più un riscontro biblico con le statue di sale piuttosto che Medusa, che pietrificava.
Sale è un'altra cosa, però
pietrificava chi vedeva, però su questo non è strettamente legato alla paleontologia.
No.
Invece ci sono, per esempio, dei miti. Un mito interessante è quello egizio della guerra tra Set e Osiride. Set era un serpente, era malvagio, tesignano del serpente tentatore, del diavolo se vogliamo, e in un giacimento nell'area di influenza dell'antico impero egiziano furono trovate numerosissime ossa nere perché erano impregnate di sali, di manganese o di qualche altro minerale, però siccome Set era il dio dell'oscurità furono attribuite a Set e quindi queste ossa vennero recuperate e considerate i resti di Set dopo che fu ucciso o battuto da Osiride, e queste ossa poi furono raccolte dagli inglesi e andarono perdute, non sono mai più state studiate. Adrian Mayer forse,
e non si sa neppure dove sono,
forse sono in un deposito di un museo, del British Museum.
Sì.
Ah, ma ancora impacchettate dall'Ottocento.
Insomma, c'è sempre tempo per spacchettarle, diciamo così. C'è un altro drago, il drago serpente dei Norreni.
Ah sì, il Lindwurm è una figura mitologica, e è un drago dalla forma allungata. Lindwurm è il verme che ti stritola in tedesco, in norreno, in nordico, e molto spesso, in questo caso in tempi leggermente più recenti, i popoli nordici hanno ricostruito il Lindwurm sulla base di ritrovamenti fossili. Il più famoso è quello che c'è a Klagenfurt in Germania. Se si va in Germania c'è un giardino, un parco, con una statua di questo Lindwurm, questo drago che ha tutto il suo corpo da drago, con quindi le alette, il corpo lungo, le zampe, eccetera.
Classico drago.
Classico drago occidentale, non il drago cinese, quello lungo lungo, ma con una testa molto bizzarra, perché è una testa camusa, ottusa. Perché? Perché la testa è basata sul ritrovamento di un cranio di rinoceronte preistorico, e quindi lo scultore utilizzò come modello per la testa del drago la testa di questo rinoceronte preistorico. E quindi il drago di Klagenfurt è basato sulla testa di un rinoceronte.
Si è mai saputo come mai chi l'ha fatto sto drago?
Probabilmente sì, non è un'opera antichissima.
Ho capito. Poi c'è un'altra storia, ma questa ci concediamo prima una breve pausa. L'uomo testimone del diluvio.
Sì.
Lasciamo in sospeso il tutto, ci concediamo una pausa, restate con noi e ascolteremo il professor Renesto cosa ci racconta.
Quiero que estés el mundo. sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Eccoci nuovamente insieme, insieme a questa non proprio domanda, così so, una provocazione che sta facendo al professor Renesto. L'uomo testimone del diluvio, professore, non è certamente noi.
No.
Allora ascoltiamo questa affascinante storia.
È un divertente esempio di interpretazione di un fossile, stavolta non da parte di antichi greci o romani o popoli ancora più primitivi, ma molto molto recenti, 1700, e era lo studioso, fu lo studioso Scheuchzer. A quei tempi gli studiosi studiavano un po' di tutto, erano medici, filosofi, scienziati, avevano
matematici
e quant'altro, che ritrovò fossilizzata uno scheletro che mostrava una grossa testa con due occhi, una colonna vertebrale e delle costole, e aveva una vaga rassomiglianza con un essere umano, tant'è che lo chiamò Homo diluvitestis, cioè l'uomo testimone del diluvio, perché ovviamente l'ha trovato pietrificato in ambiente, in rocce di ambiente acquatico, pensò che fosse uno di quelli che era stato ucciso, seppellito dal diluvio, in quanto non si aveva idea ancora della storia geologica. In realtà questo fossile altro non era che una salamandra gigante come quelle che adesso vivono nel Giappone. Salamandra gigante. Le salamandre hanno questo cranio tondeggiante con gli occhi grandi. Le salamandre nostre europee sono piccoline, ma le salamandre del Giappone invece è lunga un metro, per cui ritrovarne un pezzo fossilizzato, una forma simile fossilizzata, poteva dar l'idea di una testa di dimensioni quasi umane, e quindi il fossile fu battezzato Andreas Scheuchzeri, cioè l'uomo di Scheuchzer, in onore di questo scienziato che ovviamente non aveva capito cos'era, ma ha dimostrato una notevole fantasia.
Certo che la scienza, questo ci dà un po' il polso anche di quanto la scienza sia andata avanti, di quanto gli studi ci abbiano sottoposto ad una verifica, da una riverifica di tutto ciò che si è sempre ritenuto cose eccezionali, che poi nella realtà non erano poi così eccezionali. È così, professore?
O eccezionali in modo diverso.
Grazie, questa giustamente, correzione perfetta. O eccezionali in modo diverso. Ci sono poi, professore, altri animali che hanno sempre così suscitato molta fantasia, che sono i grifoni.
I grifoni, sì, hanno suscitato molta fantasia e sono stati oggetto di un'indagine approfondita proprio da Adrian Major, che ha elaborato una teoria sui grifoni, che ovviamente è la sua teoria, ha dei punti forti, alcuni la criticano, ma tagliamo corto, ve la presento. I grifoni sono un elemento costante delle narrazioni della Grecia, dell'Asia Minore, dell'Anatolia, della regione del Caucaso e anche da parte dei Romani. La Major ha notato che i grifoni sono sempre rappresentati più o meno allo stesso modo nei vasi, nelle sculture, soprattutto in quegli splendidi gioielli d'oro che facevano gli sciti, no, di una bellezza incredibile. E oltre a essere rappresentati sempre allo stesso modo, nelle descrizioni non viene mai loro attribuito qualche potere soprannaturale o vengono trattati come animali come altri. Cioè, quando gli storici parlavano della fauna dell'Asia Minore, per dire, parlavano del leone, dell'antilo e del grifone. Il grifone veniva descritto però in maniera piuttosto strana, perché è descritto con un becco da aquila, le ali, e il resto del corpo da leone. E quindi un animale zoologicamente, come sappiamo oggi, impossibile. Il fatto stesso che però lo considerassero molti nelle cronache, dicevano sì sì ci sono i grifoni, ne abbiamo visto le ossa, non li abbiamo mai incontrati veramente, ma ne abbiamo visto le ossa, per cui ci sono, saranno scomparsi, e si narrava che guardassero i filoni d'oro, cioè loro facevano il nido vicino ai filoni d'oro e proteggevano loro, ed erano animali molto feroci.
E dovevano essere feroci per proteggere,
sì,
loro.
Infatti, stando anche le dimensioni, più o meno quelle del leone, Adrienne Major si è messa a cercare se nella documentazione paleontologica di quelle aree ci fosse qualche cosa che potesse anche ricordare l'aspetto del grifone, pur non essendolo. E alla fine delle sue ricerche è andata avanti a lungo, ha cercato nei mammiferi, finché non è approdata ai ritrovamenti di dinosauri nel deserto dei Gobi, però qui che è in Mongolia. Questo giacimento si spinge fin verso le regioni più occidentali, ed è probabile che i mercanti e i popoli, diciamo ai limiti del deserto dei Gobi, abbiano trovato questi scheletri di dinosauri, che sono i protoceratopi, che hanno una struttura molto particolare, cioè tipica per loro, cioè hanno un muso a becco, hanno uno scudo sul collo che si rialza, sì, verso l'alto e può far sembrare le ali, il resto del corpo è un quadrupede con zampe artigliate. E Adrienne Major mostra nel suo libro una foto di uno di questi protoceratopi che affiora dalla roccia, e la foto di un grifo e la foto di una riproduzione, sì, di un grifone, e in effetti sono estremamente simili. Lei è andata a cercare anche il consenso di numerosi paleontologi, e alcuni hanno detto che la sua teoria potrebbe avere una base, altri discordano. Invece alcuni hanno detto che potrebbe avere una base solida, e quindi questo spiegherebbe perché i grifoni non venivano considerati come animali, cioè come parte della fauna,
sì, 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 sì,
animali,
sì,
estinti. E quindi il mito dei grifoni potrebbe avere anche lui una base paleontologica. Ripeto, non sono tutti d'accordo i paleontologi.
Vuol dire che bisognerà studiarci ancora un pochettino sopra.
Volevo dire a questo proposito che è nata è la archeozoologia, che è lo studio degli animali che si trovano insieme agli uomini e ai manufatti umani nei siti archeologici. È una scienza relativamente giovane, e che sta evolvendo molto rapidamente, ed è molto importante perché ci dà indicazioni su come vivevano, cosa mangiavano le classi sociali, cosa mangiavano i poveri rispetto a cosa mangiavano i ricchi, con gli avanzi che si trovano le ossa. Ma un tempo ci si fermava solo a questo, cioè a fare delle studio di popolazione. Adesso invece l'archeozoologo si rende conto che non solo i resti degli animali, ma anche i fossili sono importanti, e incomincia a interpretare anche questi. Per esempio, negli etruschi ci sono dei pendenti etruschi splendidi, fatti con denti di squalo fermati in oro, denti fossili di squalo fermati in oro, e questi fossili spesso avevano valore di amuleto.
Appunto, porta fortuna. Professore, io starei qui anche ore ad ascoltarla, però il tempo dobbiamo chiudere anche velocemente. La ringrazio infinitamente, l'aspetto una prossima volta perché c'è ancora tanto da parlare, da dire. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori e come sempre vi do l'appuntamento proprio alla prossima volta.